E allora 18 e 40, buon pomeriggio. Ecco, no, funziona. Allora, buon pomeriggio a tutti e tutti.
Buonasera.
Radio Onda Rosso 87.9 in FM, ore di religione, teologia estrema e voci estremamente impostate.
Da teologi.
Questo pomeriggio è da teologi, ma perché? Perché venerdì scorso non siamo andati in onda e come al solito quando non andiamo in onda succede proprio l'ira di Dio. È il caso,
ci ascolta,
è il caso di Dio.
Sanno, allora, questa settimana no, perché poi c'è l'ora di giugno e ci stroppa.
Esatto, invece hanno visto che era fattibile, insomma 15 giorni in cui è successo un po' di tutto. Proviamo, diciamo, cose principali.
Un elenchettino e noi poi entriamo.
Allora, direi
insieme, tutti insieme, tu tanto hai tenuto
lo IOR.
Polso, no?
Polso è lo IOR.
Con specifico
e il cambio della guardia e varie inchieste e controinchieste su una delle più importanti, dei più importanti istituti creditizi, penso, del mondo, insomma,
del mondo,
possiamo,
certo,
dirlo. Poi abbiamo gossip, ma non solo, il Papa che non si è presentato al concerto, anche questo dovremmo dirlo, dando un po', come dire, uno schiaffo, dicono i vaticanisti,
allo spettacolo.
Allo spettacolo.
Però, a proposito di spettacolo, è stata annunciata un'amichevole Italia-Argentina.
È stata annunciata un'amichevole Italia-Argentina fra poco, credo.
Ad agosto, il Papa voleva, che è un noto calciofilo, voleva addirittura ha detto che avrebbe partecipato al derby.
E beh, per il derby hanno detto è meglio di no, che
hanno
poi
detto è meglio di no.
Invece un'amichevole, un'amichevole Italia-Argentina ci si può stare.
Forse l'audio non è dei migliori.
Ecco, esatto. Neanche per lei, diciamo, io sono di Buenos Aires, che ne sapete.
Sì, in effetti.
Poi c'è il nuovo segretario di Stato che sarà scelto.
Io per lavoro sto scrivendo delle cose in cui mi sono imbattuto, sono dovuto fare delle ricerche di lavoro e ho avuto delle conferme e abbiamo anche detto più volte questo dato. Insomma, comunque il 50% della popolazione argentina è di origine italiana nel 2011, questo è il dato, il 50% della popolazione argentina è di origine italiana, cioè il paese dopo l'Italia con più italiani è l'Argentina.
Quello.
Dove peraltro esiste un'enclave molisana che è più grande di quella di Molise attuale. Quasi.
Beh,
prego, non volevo interrompere la partita.
Fa impressione. Ci sono più molisani a Buenos Aires.
Tra Canada, Argentina e Stati Uniti ci sono più molisani
di quanti ne siano rimasti.
Praticamente solo Israele sta così.
Esatto.
Sì, più o meno. L'idea è quella. E diciamo, il segretario di Stato verrà scelto fra i nunzi, quindi fuori dalla cerchia.
Non tutti i nunzi.
No, non tutti i nunzi, no, ci mancherebbe. E poi
chi vuole capire
può, chi ha orecchie per intendere intenda,
come dice il Vangelo.
Assolutamente. Poi ci sono, vabbè, le varie questioni, vogliamo parlare, giudiziarie, i vari scandali sessuali, eccetera, però insomma forse.
Beh, poi c'è Monsignor 500, che non è male.
Monsignor 500, anche lui è stato ampiamente sotto le lenti dei media. Insomma,
per chi non lo sapesse, così detto per la disponibilità di banconote da 500 euro, perché sia chiaro, non è riferito alla Fiat. Non gira con la Fiat 500.
Dell'omonima, né vecchia né nuova.
Era carino Monsignor 500 perché fa in giro per benedire, no?
Invece
uno
sulla
dei
Papa
pochi italiani che dispone di grandi numeri di banconote 500 euro che qui i presenti non hanno mai avuto tra le mani, ma per ovvi motivi, insomma.
Sì, no, anche complicato, è come quando è cambiato, si è passati dalla lira in euro che si sono scoperte le banconote.
Beh, quella del 500 è ancora abbastanza ignota ai più, credo.
Ma certamente.
Io credo averla vista una volta.
È rosa.
Che prova, come lunghi rosa.
Prova a pagare.
Come quella di Buonaventura, perché più o meno è un milione.
Eh sì, è un milione.
Quindi ci siamo arrivati.
È il vecchio assegno.
Negli anni 20, adesso c'è il assegno da un milione che il signor Buonaventura cambiava la vita. In realtà il signor Buonaventura è uno che era citato tra i primi tre da Forbes, perché ogni settimana prendeva un milione, quindi dopo 23 anni era già multimiliardario negli anni 20, però questo...
Rimane un po' così. Boh, quindi che situazione abbiamo davanti?
La situazione più
e poi
estrema è che
ce n'è un'altra notizia.
Diciamo una notizia estrema, la più estrema di tutte.
Qual è?
La nuova enciclica.
Ah, l'enciclica, l'enciclica a quattro mani.
L'enciclica a quattro mani è inedita.
Come un brano di Liszt.
Cioè, che sono le più difficili quelle a quattro mani.
Ovviamente.
Solo pochi riescono. È vero, no, mi ero perso nella cronaca.
No, nel senso è di questa mattina. E io, udite, l'ho anche letta tutta già.
Ah.
Questa mattina per voi l'ho letta, ma non ve ne parlerò. No, nel senso che ne parlerò, ma non diffusamente, perché poi diciamo sarà anche l'argomento della riapertura a settembre, e con aggiunte ovviamente le eventuali,
perché da qua a settembre mi sa che
ma agosto è un mese avaro,
però siccome
è il mese in cui succedono le cose più importanti
da molti punti di vista,
sì sicuramente
può darsi che non avremo neanche più la Costituzione, chi lo sa,
appunto,
cioè non potrebbero esserci neanche questa trasmissione, insomma. O trasmettiamo in clandestinità, non si sa.
Ci mettono sulla nuvola, sul cloud.
No, Radio Roma. Facciamo.
Ci dichiarano fuori lei, non si sa. Può succedere.
Sì, un po' di tutto.
Come vanno i colpettini, no? Sia morbidi che anche non morbidi, un po' dappertutto. Chissà.
Non sono colpettini, sono che a un certo punto, di fronte alle necessità,
all'ostinazione degli intransigenti, della minoranza,
uno si prende giustamente la responsabilità di riportare la vita democratica ai suoi livelli più normali.
Anche perché è quello che vogliono i mercati.
Esatto.
Non è che uno può fare.
Perché in realtà in Italia, mentre a Londra è diffuso, a Londra e in Inghilterra è diffuso un altro, diciamo, sport, ed anche quindi una serie di. Qui da noi ci sono i club del golf. Non ci sono i club del golf, perché non ha mai attecchito. Beh,
però non danno soddisfazione, perché fai il golf e nessuno se ne accorge.
Però sono club esclusivi, diciamo.
Sì, certo, per chi ci si appartiene solo dopo lunga gavetta, ecco.
E ce n'è una lunga storia, perché diciamo, cominciano dagli anni 50 e si protraggono fino a ieri, credo, perché...
Sì. Sì, non, ecco, non diciamo l'oggi, perché poi pare che mettiamo in giro voci false e tendenziose, però ieri sicuramente sì.
Ma proprio ieri.
Sì, sì, ieri, poche ore fa.
Quindi l'enciclica è l'ultima grande notizia, che è sulla fede.
Matrimonio uomo-donna genera fede, leggiamo su Repubblica.it.
Sarebbe l'enciclica? Vabbè, questo è, diciamo,
una sintesi.
Una sintesi abbastanza estrema di 88 pagine che io mi sono ciucciato e che sono, devo dire... Allora, la prima cosa che voglio dire, poi entriamo nel merito con altri argomenti, quello che volete voi, lo dico proprio senza nessuna...
Posso? Dato tecnico, cioè la firma è una, però quella di Benedetto XVI è in controluce. Cioè, si legge solo in controluce sul foglio, sul manoscritto, diciamo.
Ah, sul manoscritto. È in filigrana. È il Papa simpatico.
Questa è la fine.
che meraviglia.
Questa è bellissima.
Se poi bruciate, compare.
Altrimenti.
È bellissima. È Papa Abate Faria. Scrivo, beh, bellissima sta cosa.
È una firma in ologramma.
Dai, un Papa in ologramma è meraviglioso.
Ritengo che sia una metafora quella della trasparenza, diciamo. Non credo che ci sia una filigrana nella produzione, perché la enciclica viene distribuita in varie copie, quindi la firma è...
No, no, dice sul manoscritto.
Sull'originale.
Ah, il manoscritto c'è una filigrana.
Sì, sul manoscritto depositato.
Ah, il manoscritto ufficiale c'è la firma in filigrana.
Bello.
E non c'è mai niente a caso di solito, no, in questi posti. È raro che dici, no, ah, boh, è capitato.
L'Holy Ghost Rider.
Esatto.
Quindi, vabbè, certamente il primo dato è che ora però l'analizziamo, insomma, diciamo gli autori, no? Perché, che è successo. Però la cosa essenziale è che quando si legge questo materiale che produce il vertice assoluto, perché l'enciclica è un prodotto altissimo, il Papa che parla e interpreta al momento, dà delle indicazioni fondamentali sui temi centrali. Ora, questo pacchetto era un pacchetto che era una trilogia. Adesso vanno le saghe. E anche se sono superate, perché insomma la trilogia oggi è una robattina breve, insomma, cioè i 007 sono arrivati a 13, 15, così, Star Trek 12, insomma, quindi le saghe.
Anche Guerre Stellari hanno dovuto fare un'altra, perché
sì,
Guerre Stellari,
anche Harry Potter.
Harry Potter sono 7, poi c'è.
Anche i banali Twilight sono almeno 4.
No, di più. Poi li spezzano in due.
Perché l'hanno spezzato, infatti, l'ultimo.
Forse 5, insomma.
I Saw sono molto di più.
Sono 7, credo.
Almeno Eraser, ma Eraser, Halloween, Nightmare, tutto
Nightmare,
più dei 3.
Nightmare 9.
Tutto più di 3.
Sì.
Però
poi ci sono delle trilogie. La trilogia più famosa è Ritorno al futuro. E ovviamente la trilogia storica di Guerre Stellari, quella riconosciuta ufficiale.
L'originale,
il resto è un truffone.
Però gli autori sono gli stessi, sì, effettivamente.
l'originale, una trilogia, poi quali sono le trilogie famose della storia?
Indiana Jones.
Purtroppo il padrino, no, Indiana Jones 4.
Purtroppo 4. Cioè una storica è una.
Sono, e il padrino, purtroppo 3.
E il padrino è una famosa trilogia, però purtroppo 3, perché il secondo non, insomma, non regge mai minimamente
il terzo. C'è cioè il terzo.
Scusa, il secondo, scusate, il terzo. No, il secondo.
Che tu, Giuseppe, sono quelli che considera il primo e il secondo.
Io il primo li considero un unico film, infatti, questo è un 2, ma sono dittico. Comunque no, sono 3 e il terzo non lascia a desiderare. Insomma.
Fantozzi in realtà sarebbe una trilogia, poi è andato
la trilogia di base, sì.
Diciamo c'è la mitica trilogia del dollaro, e qui proprio siamo la leggenda.
C'è la trilogia del dollaro, cosiddetta.
Che sono i 3 film di Sergio Leone.
Sergio Leone, poi
i primi 3 western.
Poi c'è la trilogia dei 3 moschettieri. Che sono i 3 moschettieri, il Visconte di Bragelonne e 20 anni dopo,
sì.
Vabbè, cioè, siamo spinti un po' alle origini della trilogia, perché poi oltre si va troppo indietro.
Cioè, non andiamo nel teatro greco.
In realtà è una trilogia, forse la più grande delle trilogie che possiamo. No, frizzare che varie, ma. Mabuse,
certo.
La trilogia di Mabuse, sì, però io andavo un po' più indietro. Dante, che è comunque una trilogia, perché sono 3 canti.
C'è anche l'Orestea, ecco, però insomma, andiamo proprio belli
ancora
in là,
più indietro, proprio. Quindi ce ne sono tante di trilogie, e questa trilogia invece era la trilogia ispirata alle virtù teologali,
che sono, ricordiamolo,
fede, speranza e carità. Quindi spe salvi,
che sono, cioè la virtù teologale,
cos'è una virtù teologale?
A sto punto specifichiamo ulteriormente.
Sono le virtù, cioè i 3 pilastri del cattolicesimo. Cioè il cattolicesimo si regge su fede, speranza e carità. Il grande insegnamento della sequela di Cristo va applicato in questo modo: fede, speranza e carità. Se fai questo, sei dentro, se no, sei fuori.
Poi il resto è sovrastruttura.
Sono proprio divine, capito?
Teologali,
sì,
è il
Logos che ha detto fede, speranza e carità. In realtà il 3 è, diciamo, torna
ciclicamente.
No, ma anche in, diciamo. Via, luce e verità, altra trinità, l'altra trilogia fondamentale, che è la via da seguire. Io sono la via, la luce e la verità, la salvezza. Io sono la salvezza, io sono la via, la via, la salvezza e la verità.
E la verità,
sì. No, la luce, la salvezza, no, la via,
la via, salvezza
e la verità. E quindi questa è una trilogia ispirata alle 3 virtù teologali, che sono quelle legate proprio al dettato divino: fede, speranza e carità. La spe salvi era la enciclica sulla speranza, Deus caritas est è quella sulla carità, e l'ha fatta tutte e 2 razzi, che in realtà anche questa, che è Lumen Fidei, cioè la luce
della fede.
Della fede. Che è di
titolo,
Ratzinger,
non, evidentemente illuminista,
che non è un titolo kantiano, anche perché è un ossimoro,
appunto,
sarebbe un po' problematico.
È la peggiore, questa, in realtà, nel senso che è la più temibile,
la degna conclusione.
È la degna conclusione, perché esattamente la fede implica l'annichilimento della ragione. Quindi in questo documento di 88 pagine, di cui la prima cosa che volevo dire è questa, che è, diciamo, sono di una noia mortale, ma non queste 88 pagine, cioè tutto quello che loro scrivono è di una noia infinita e mortale, ma veramente mortale, come in nessun altro caso si può definire così, perché poi qui i temi sono anche esiziali, quindi è una noia mortale assoluta. Però è una noia mortale perché sono così, se lo leggete, è chiaro che chi non conosce la legge non capisce nulla, perché è un continuo di rimandi, insomma, all'inizio parte con Nietzsche, per cui insomma, e quindi
si parte già forte.
Chiaramente non è di Bergoglio, ecco, l'impianto si vede anche proprio dalla bibliografia. Questo però io ve lo volevo dire a settembre, entriamo nel merito, adesso era solo per introdurre un po' l'argomento, poi entriamo nella lettura specifica, che comunque, diciamo, più che altro magari da settembre entriamo nella lettura specifica e poi le rileggiamo tutte e 3 per capire il quadro di questa trilogia, in che cosa, qual è la dogmatica che si cela dietro. Non è difficile, perché è tutta di una noia mortale, perché sono 2000 anni che dicono le stesse 2500 anni che dicono le stesse non so, sono truffe, perché chiaramente è una costruzione truffaldina sulla base dell'impianto originario, che noi ricordiamo sempre che è il nodo essenziale da affrontare, cioè chi è Gesù, i problemi che si incontrano quando si parla della dimensione storica dell'Evangelo, e quindi quella invece totalmente metafisica che viene aggiunta nella lettura post mortem, che ne fa l'apologetica e la glorificazione di questa divinità. E quindi questo uomo non è più uomo. Se si accetta questo, tutto funziona. Se si accetta che Gesù è Dio e che è il figlio di Yahweh, che lo manda dopo molti anni a prendersela proprio con quelli che il popolo eletto, e gli appare lì, loro non lo riconoscono e lo fanno fuori, che è già una storia comunque, insomma, noir, e lo fanno fuori, e quindi c'è un problema ebraico. E infatti però tutta questa enciclica parte da Abramo, quindi fa tutto un percorso per cercare di legittimare la fede dalle origini, da Abramo. Ripeto, non voglio entrare nel merito perché è molto complesso e sono 38 pagine, quindi ci vuole più tempo. Questa è l'ultima puntata pre-estiva, quindi comunque riparte dalle origini, affronta tutto questo tema, e quello che dice è proprio questo, cioè tentare per l'ennesima volta, e qui si vede che è totalmente ratzingeriana, cioè è totalmente in linea con l'altra trilogia, perché Ratzinger ha due trilogie, una come B16 e una come Ratzinger. Quella come B16 sono queste tre encicliche, questa è firmata da Bergoglio, che ci ha un po' spolverato quelle sue, ci ha fatto un'introduzioncina in cui parla in prima persona e dice proprio
che lui era di lui il titolare adesso, per cui
ha aggiunto delle cose, non dice quali,
la caramellata.
E però appunto l'altra trilogia di Ratzinger è sono i tre volumi su Gesù proprio, cioè perché il problema è che per dire Gesù, queste tre cose
Gesù
anzi per dire queste tre cose, cioè fede, speranza e carità, cioè questo aspetto teologale, bisognava porsi il problema della dimensione storica, cioè chi è Gesù. E lui l'ha scritto su tre libri, però come ricorderete, noi abbiamo detto, nel primo libro lui dice che non parla da B16 quando scrive questi libri, perché diciamo c'ha un briciolo di dignità e sa che quello che sta scrivendo in quei libri non lo può dire come B16, perché lo direbbe come infallibile e come magistero. Quindi lui le supercazzole teologiche le può dire dicendo questo è detto sotto magistero dell'infallibilità, cioè le tre encicliche. Sulla dimensione storica, siccome lui si confronta con la storia, cioè con la bibliografia scientifica che lo ha seppellito da secoli, da quasi 200 anni, sicuramente da 50 e certamente definitivamente da 30 per sempre, ma certamente da Nag Hammadi e Qumran, che sono la svolta in cui insomma saltano fuori dei Vangeli che sono nettamente precedenti dei Vangeli, insomma dei anagrammi, sono i Vangeli gnostici. Qumran sono dei testi che non hanno a che vedere direttamente con Gesù, ma sono rivelatori di uno scenario che non si conosceva fino al 47, in realtà fino agli anni 70,
che è piuttosto variegato come scenario.
Esatto, già era variegato, però diciamo l'essenismo apre tutto uno scenario dibattito, e anche perché insomma c'è di mezzo di nuovo l'ebraismo, lì è tutto lo snodo, cioè cosa sta succedendo. Ovviamente per chi non si pone problemi religiosi da questo punto di vista storicamente tutto quadra, perché non c'è nessun conflitto, fa parte di una normale, è la superfetazione teologica che crea il mostro e l'odio, e quindi la distruzione quando vincerà il cristianesimo, l'ebraismo, che è comunque minoritario per ontologicamente, perché loro hanno una dimensione diciamo di popolo locale, quindi l'universalismo lanciato da Paolo li distruggerà quando poi vengono assorbiti dall'impero romano, che nel V secolo dice siamo tutti cristiani.
Adesso siamo questo.
Dopo Tessalonica, fine. E a quel punto i pagani vanno perseguitati, e tra di loro certamente ci sono i perfidi ebrei, che sono al centro di tutti i documenti della patristica del periodo, cioè contra iudeos proprio, cioè scrivono, e i pagani ovviamente. I pagani sono gli idolatri, cioè tutte le cose belle che studiamo quando leggiamo i libri dei grandi archeologi che ci raccontano com'era il mondo in quell'epoca antica fino all'ottavo, nono secolo, insomma queste antiche culture, archeologi, etnologi e studiosi delle culture, diciamo, non vorrei dire barbariche perché diciamo, però in termine semplificato sono quelli che non sono i romani in quel mondo, quindi sono importantissimi perché sono poi portatori di elementi che diventano fondamentali nella nostra storia, cambiando la lingua e anche ovviamente i costumi anche religiosi, perché il cristianesimo mica vince, si adatta e diventa la negazione delle origini, cioè un politeismo inevitabilmente. Quindi in questa storia loro hanno il problema storico. Nei tre libri su Gesù lui deve cercare di pensare come tenere insieme la favola, la fiaba dei quattro Vangeli, i tre sinottici più il delirio di Giovanni, che lui non può trascurare in quanto comunque è un testo canonico, quindi deve considerare come mettere insieme questa narrazione di Gesù con tutte e quattro, lo costruisce in tre libri, quindi un'altra trilogia. Fallisce perché è un fallimento evidente per motivi epistemologici, perché ci sono delle capriole che hanno e fanno anche tenerezza, insomma, tra virgolette, per quanto è uno sforzo inutile. Quindi già da questo punto è sconfitto, però questo gli serviva per puntellare dal punto di vista della realtà, del materialismo, degli eventi, i fatti storici della vita del Gesù storico con il Gesù mistico, quello divino, quello il membro della Trinità, l'elemento della Trinità, l'elemento umano, ma non umano.
E quindi,
troppo umano. Per ritornare all'enciclica.
E quindi lui scrive queste tre encicliche, e questa è la terza, che è chiaramente di Ratzinger, c'è pochissimo di Bergoglio, ma per motivi ovvi. Primo perché Ratzinger la sta scrivendo da un paio d'anni, quindi insomma questa è una roba che richiede un lavoro corposo, raffinato, come non si fa in due settimane. Quindi lui l'ha solo letta, ha cercato di mettere degli elementi. Io adesso devo capire, poi ne parleremo a settembre, quali sono
gli inserti.
Cercheremo di fare questo lavoro esegetico insieme. Però per il resto appunto è ascrivibile a Ratzinger, che fa parte di questa trilogia. Quindi poi vedremo quando uscirà, se uscirà, ma penso di sì, perché ci sarà questo tema della povertà che andrà affrontato, e quindi lui probabilmente entro un paio d'anni, tre anni, vediamo quanti, che tempi si dà, ma dovrebbe affrontare certamente qualcosa in questi termini. Cioè il fatto che ha centrato il tema della povertà, bisognerà...
Vabbè, l'enciclica sociale...
Dovrà fare un'enciclica sociale probabilmente, perché tra l'altro è attesa, in quanto... Non, è da tempo che c'è un dibattito, chi la fa, quando la facciamo, insomma, è un po' che non se ne parla di interpretare. Qui ci sono le tracce in tutte e tre, perché lui dice che la fede, a un certo punto dice che la fede, se non c'è, produce il capitalismo finanziario che ha distrutto questo pianeta e siamo nella situazione in cui siamo, perché non c'è la fede. Che uno è curioso perché c'è scritto sul dollaro in God We Trust, quindi è strano,
bisogna capire
visto
in che
la moneta che circola su tutto il pianeta
è, ma
che
dipende da quale fede,
certamente. Infatti bravissimo, il problema della noia mortale di queste letture è che non ci può essere nessuna novità, perché quello che loro dicono quando scrivono è che non c'è alternativa a quello che io sto dicendo, è inutile, anche se il modo con cui loro lo fanno adesso è sempre più morbido, perché non è più come una volta che dicono io so, io, voi non siete un cazzo, lo scrivono tutto.
C'è il rogo accanto,
capito? Che ti diceva altrimenti guarda lì, hai visto? Ciao.
Tutti. Sei d'accordo?
Assolutamente.
Si muove? No.
Eppure si
no. No, no, è stata un'impressione sciocca. Sì.
Mentre appunto oggi le cose non sono più le stesse, allora bisogna pettinare il testo. Però pettina, non è che puoi non dire quello che devi dire, semplicemente il tuo lavoro è nei secoli è di dirlo senza dirlo immediatamente, perlomeno all'inclita. E quindi di fronte a questo discorso, siccome io però non sono proprio uno sprovveduto che passa e dice vabbè ho letto l'enciclica, bella la fede, bella, ci lavoro da anni, non è che mi ingannano. E anzi, mi annoiano, ma a me, come chiunque, come noi che un pochino addentro al linguaggio, perché il problema è quello, se non sei avvezzo è come uno che va in Cina, non parla cinese, è finita. Però se hai studiato 3 anni di cinese non è che ti metti a discutere di Mao o con i passanti, però magari dici dov'è la via, l'albergo, io devo mangiare, no?
Però la questione è che poi queste encicliche vengono lette solo da persone che sono addentro.
Questo,
cioè,
è il grande
problema loro, è questo.
Questo è il grande problema, nel senso che, però questo è un problema relativo, perché loro non gli interessa che la leggano. Perché bisogna capire, è necessario che tutti davvero sappiano e siano partecipi? No, perché se no allora non c'è bisogno dell'intermediazione. E l'intermediazione non è che è solo il Papa, sono i vescovi e ovviamente tutto il clero diocesano schierato sul territorio, cioè i sacerdoti, i titolari di parrocchie e poi tutto l'ambito monacale, suore, frati e annessi e connessi di ambito ordinato, cioè le grandi organizzazioni con i voti
più o meno laiche,
sì, laiche, tipo Opus Dei o CL, dove ci sono dei militanti che fanno un voto, diciamo, di celibato senza ordinazione, insomma, poi c'è tutte forme ambigue, intanto fanno quello che vogliono, uno se la inventa, se il Papa glielo riconosce non c'è problema, inventano che c'è una tradizione, tanto c'hanno tutto, perché è un politeismo sincretico che è capace di digerire qualunque cosa, è uno stomaco fortissimo, è lo stomaco più forte della storia dell'umanità, il ventre della Chiesa Cattolica, cioè è capace di ha digerito Giordano Bruno, ha digerito alcune crociate, ha digerito uno sterminio in Sud America di vario tipo, fisico, culturale, e economico, ecologico, insomma, ha digerito Hitler.
Secoli di antisemitismo.
Ha digerito 1963 anni di persecuzione degli ebrei. No, questo io manco lo ricordo più perché per me è talmente l'orrore profondo su cui si regge tutto che ogni volta sembra che poi, no?
Uno è antipatico.
Invece sì, certo, ovviamente sempre senza dimenticare 1963 anni di antisemitismo, antigiudaismo e di persecuzione, di pogrom, di ghetti e di falsa coscienza, perché poi qualcuno li aiutava mentre, cioè, la macchina li distruggeva, però poi nel privato qualcuno li aiutava. Però questo fa anche parte del loro gioco. Loro ti dicono: è così che funzioniamo noi, perché la ragione superiore guarda ad altro, però poi la forza interiore si manifesta in questo. Quindi in questo diventi questa casta meretrix, la puttana santa, insomma la chiesa, no? Cioè che è santa e meretrice, casta, anzi, vabbè, sì, casta e
casta non nel casta, senso che va per la maggiore oggi.
No, nel senso di casta diva. Che anche quello sì, non è immediato.
No, decisamente no.
No, perché niente, no, non ci mettiamo nel melodramma.
Beh sì, andremo un po' più là. Quindi, non abbiamo mai affrontato la questione opera lirica e melodramma. Magari il prossimo anno.
La possiamo affrontare. Beh, quello anche sì. C'è un legame forte con la tradizione anche nostra religiosa, insomma. Di fondo, al di là che certi melodrammi sono laici, in quanto il fatto storico viene, però. Poi ne parliamo. Ne faremo. Ecco, quindi dicevamo, questa enciclica si inserisce in questo scenario di una chiesa che è quello che abbiamo ricordato, che ricordiamo sempre. Anche quindi deve, diciamo, ogni volta più passa il tempo più deve rispiegare perché dice che la fede giusta è solo la sua, perché quello che dicevi tu è questo. Cioè mi hai ricordato quando ti dice che attenzione, quale fede? Certo.
Cioè, ce ne sono vari tipi.
Sì, perché loro dicono, siccome non c'è più la fede, ecco che è successo. I poveri sono poverissimi, i ricchi sono avidi e molto incattiviti. Se ci fosse la fede, tutto questo non sarebbe accaduto. Quale fede?
Molte energie sono appunto assorbite dai falsi idoli.
Molte energie sono assorbite dai falsi idoli e c'è un'idolatria proprio del denaro. Che è Mammona. È chiaro che questo apre uno scenario, una voragine, perché mentre scrivono questo devono riformare lo IOR che negli ultimi 40 anni
questo è...
dove stava Gesù, la fede,
il relativismo,
dov'era? Sindona, non so.
Questo però dove porta?
Perché non li riconosce? Non li porta nel
breve periodo, diciamo, senza
nel breve periodo li porta a una sostituzione delle persone nei luoghi di potere dove c'è un problema economico, non certo nell'abolizione dello IOR, semplicemente no. Cambieranno nome come hanno fatto con il Santo Uffizio che che poi è l'erede della, dell'Inquisizione. La Santa Inquisizione da un certo punto diventa Santo Uffizio e poi diventa Congregazione per la Dottrina della Fede, ma è la stessa cosa, cioè non è cambiato nulla. Hanno dovuto cambiare il nome, perché se chiamavano Inquisizione nel 1970 e il ruolo di quel predecessore, il predecessore di Ratzinger, Inquisitore, negli anni 70
qualche problema lo creava.
Sì, oggi no, paradossalmente oggi no, lo potrebbero ridire, perché ci è successo alcune cose in realtà neanche oggi, ma il clima è meno ostile a livello di massa anche in Italia, soprattutto in Italia. Ieri hanno dovuto cambiarlo proprio perché già Sant'Uffizio era già problematico, quindi cambiano lo York, ma hanno cambiato.
Sì, poi regoleranno dei rapporti internazionali,
faranno
in modo di essere tolti dalle blacklist dei paradisi,
diciamo,
fiscali,
che tenteranno
forse
di non fare più la lavatrice dei soldi della mafia, ecco questo. Dopodiché, se i soldi che hanno li devono investire, perché non è, stiamo mica parlando della signora Pina col materasso e 1.000 euro sotto al materasso, parliamo di miliardi di dollari, li calcoliamo in dollari perché
è
la valuta ufficiale in cui lavora il Vaticano, sta su piazza, sta su 170 nazioni, quindi cioè muove interessi ovunque, anche se l'obolo alle Samoa è di 1.000 lire, perché c'è un solo cattolico che prova a Samoa da 1.000 lire al mese, arriva, adesso ho detto non lo so, cioè, arrivano soldi anche dalle Samoa, così come da Francoforte, Berlino e Monaco, che sono i centri più ricchi del mondo, insieme ovviamente a Boston, Filadelfia, le grandi comunità cattoliche della costa occidentale nordamericana, anche lì che è la chiesa più ricca, lì parliamo già di miliardi. Tra l'altro abbiamo appurato recentemente, grazie a delle inchieste, che a un certo punto hanno distolto dei fondi da una banca proprio negli Stati Uniti, il cardinale Dolan mi sembra, perché volevano far vedere che c'erano meno soldi a disposizione per gli squali avvocati che li stavano succhiando per le cause di pedofilia e violenza in generale. Quindi hanno fatto sparire dei soldi per vedere che ci sono 19 miliardi e non 46. Questa piccola operazione, insomma.
Comunque, quindi, sempre livelli piuttosto alti.
Esatto, quindi questo non possono smettere di farlo. Lo chiameranno opera via San Pasquale, e ci mette la faccia Bergoglio, dice ho fatto tutto a posto, è finita, lo IOR non esiste più, sono tutti buoni, basta. Chi controlla? Aderiscono definitivamente, ma io dubito.
Anch'io dubito.
A tutte le regole internazionali.
No, magari evideranno le più
cercheranno
le più meschine questi, violazioni.
Questi
forse
non hanno firmato la dichiarazione che sai dei diritti dell'uomo.
No.
Cioè, non è che stiamo parlando di gente che si permette. Questi si permettono di dire non la firmiamo perché c'è scritto della libertà religiosa. Se noi riconosciamo la libertà religiosa nella dichiarazione dei diritti dell'uomo, praticamente è come quello che per fare rispetto alla moglie.
Eh sì.
Va dall'amico macellaio e gli dice vai. Ridendo. Ma non lo faranno mai, perché loro sono gli unici che sono in grado di vedere.
Sperano di sopravvivere alla dichiarazione dei diritti dell'uomo,
certo, di
quindi non cedono.
In fondo ha solo un paio di secoli, quindi
in fondo ha solo un paio di secoli, ancora giovani, cammina, ancora barcolla, ancora gattona.
Capito? Cioè, questo è anche uno dei grandi problemi. Cioè, tu dici, io già questo uno dovrebbe vedere. Trasmetti l'Angelus in tutto il mondo, no? Lo trasmetti. Tutti gli spettatori devono sapere, questo tizio che parla non ha aderito alla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e parla di diritti umani. Ponetevi dei problemi come ascoltatore. E però già questo è un dato
rilevante,
assolutamente problematico, non è quotidiano, cioè non è una cosa che chi vede Bergoglio in piazza si pone il problema, chi gliene frega dei diritti, cioè, che ne sa, vive come vive, bene, male, quello lo giudica lui, e pensa che questo parli per il suo bene, quando tutta l'umanità però è arrivata nel corso di una lotta durissima,
millenaria
per mettersi d'accordo, ma inevitabile, perché comunque la strada è stata comunque mettiamoci d'accordo, questo lo dobbiamo riconoscere, nel senso che cioè, sono 10-15.000 anni che qualcuno ha sempre
dei primi raccoglitori.
Esatto, mettiamoci d'accordo, poi ovviamente all'inizio non ti metti d'accordo, ma io meno. C'ho l'esercito più grosso e ti metto io d'accordo, perché così c'erano delle metodologie dove i valori erano valori iniziali, però erano valori dove bisogna mettersi d'accordo. che significa garantiamoci tutti un modo per stare su questo pianeta. È stata una fatica immensa, potrebbero parlare qui decine e decine di storici specialisti di ogni periodo e raccontarci come questo è avvenuto, che è una cosa bellissima, che è la più grande storia, la più bella storia da raccontare, perché tutta quanta, e non c'è una vita per conoscerla, tu non potresti ascoltarla interamente in una vita, tutta quella scritta, ma se fosse possibile è bellissima, perché è una storia che è infinita, appunto, ma è la nostra storia, di tutti gli Homo sapiens. Attualmente siamo 7 miliardi da 1000-3000 che eravamo. Ormai è scientificamente approvato.
Della famosa carpinetto romano che no, ma, è iniziata.
Diciamo, no, ma da quando siamo passati da. Diciamo, noi a un certo punto abbiamo abbandonato l'Africa circa 70.000 anni fa. E lì abbiamo poi attraversato attraverso il Mar Rosso. C'è una coincidenza?
Eh sì. Chissà se è un caso.
È un caso, perché la Terra è la stessa, ma la zona di cui parlano loro non è la stessa. Ma perché il Mar Rosso lì è legato all'Egitto, e l'Egitto arriva molto dopo, quando passano questi nostri antenati, il primo gruppo, erano poche migliaia. E noi sappiamo che queste poche migliaia poi abbiamo il DNA, e risalendo al nostro ceppo noi scopriamo che la genetica ci dice che noi discendiamo tutti da un gruppettino ristretto che è quell'imbuto lì, poi dopo alle loro spalle c'è tutta l'Africa, 3-4 milioni di anni di evoluzione, e poi questi 70.000 anni fa di questo gruppettino che da lì poi si insedia nella penisola arabica, procede verso nord, finisce nella zona Israele, poi vanno a finire sul Nilo e si insediano nella Valle del Nilo, poi alcuni proseguono verso l'Europa, diciamo da un lato, e dall'altro tutta l'Asia, la costa sud, vanno a colonizzare andando verso sud. Il clima e l'ambiente era diverso, quindi riescono ad arrivare in Australia, a varie isole, e da sopra, passando Bering, che era unito, a piedi arrivano a 20.000 anni fa, 30.000 anni fa, a popolare le Americhe, l'ingresso nelle Americhe.
Arrivando fino alla Terra del Fuoco, però.
Arrivando fino alla Terra del Fuoco in pochi migliaia di anni, mi pare in 2 o 3 mila, cioè ci mettono per popolare tutto un tuo piedi, passando per Panama, che è un posto veramente del cazzo. Diciamo circa 25.000 anni fa. Panama, sì. tutta quella costa di giungla che va dal Messico.
Giungla e vulcano, ecco.
È un posto veramente
giungla ostile e vulcano.
Quindi piano piano, dopo un paio di migliaia di anni, non mi ricordo, scusate, 3.000, non mi ricordo, arrivano alla Terra del Fuoco. E il numero esatto. Quindi abbiamo dei suoni.
No, ti disturbo.
Un po', dai.
Poca. Aspetta, proviamo a.
Fa un po' caldo.
A riorganizzare, dai.
E quindi, appunto, da quel momento noi popoliamo il pianeta e le cose vanno bene, perché troviamo delle soluzioni per cui aumentiamo di numero. Cioè, siccome l'obiettivo della specie è preservarsi, noi abbiamo raggiunto già da quei 70.000 una capacità organizzativa notevole, perché facciamo delle pietre lavorate molto raffinate, stiamo per arrivare all'agricoltura. Siamo cacciatori, pescatori e raccoglitori, abbiamo cominciato a fare delle piroghe, insomma siamo abbastanza avanti, e infatti è già tutto scritto, diciamo.
Prima della scrittura.
Questo, sì, ovviamente. Nel senso, non è niente scritto, però oggi sappiamo com'è andata e non poteva che andare così, ovviamente non c'era un'alternativa, è così che è andata. Non sappiamo dove stiamo andando e non dobbiamo sapere, non lo possiamo sapere, possiamo orientare a tempi brevi, brevissimi, tipo magari non comprando degli aerei, buttando dei miliardi di cacciapomodori. Questo si può scegliere come opzione sana, giusta, non in assoluto, non è che è giusto per sempre, non mi assumerei, ma non comprare un cacciapomodori, la sensazione sì, però non è quello, e adesso è sicuramente
sul breve periodo
giusto.
sicuramente sì.
Capito? Dopo poi, certo, se arrivano degli alieni ostili e noi lo sappiamo, tra 3.000 anni facciamo delle astronave, che questi comunque non vogliono dialogare. Noi siamo buonissimi e allora bisognerà attrezzarsi, ma aspettiamo, ecco. So i phaser, roba da Star Trek, insomma. Certo. Per adesso è sicuramente una cosa folle, per il 99% della popolazione. Ma è successo che in questi 70.000 anni, incredibilmente, l'1% della popolazione mondiale ha un potere osceno, incommensurabile, più di ogni altro essere vivente nella storia dell'umanità, anche di un sultano, oppure di un pascià, o di un imperatore, o di un altro imperatore inca, o un faraone.
che la tecnologia ha messo a disposizione.
Non solo la tecnologia, ma anche perché questi avevano un potere.
Anche il territorio era comunque per quanto immenso, limitato.
Poteva andare al massimo su qualche milione, decine di milioni di persone. Oggi l'1% della popolazione del pianeta, in realtà anche meno, ma insomma, controlla la vita realmente di 7 miliardi di persone, perché lo decide con questa macchina incredibile di separazione totale della ricchezza, come del lusso, della ricchezza, cioè di una parte della nostra storia, perché fa parte il lusso, cioè ce l'hanno gli animali, perché il pavone con le piume più belle ha più successo sul pavone con le piume meno belle di accoppiarsi con la pavona che ama molto quando uno gli fa una ruota, quindi quella è una tensione. Allora poi l'uomo ovviamente dice: io mi devo colorare perché il mio villaggio successo con questi colori sono più figo e quella gli piace di più, e quindi mi serve questa pietra che però ce l'hanno solo al villaggio vicino, per cui devo andare a cacciare. Quindi è una storia molto antica,
anche quella questa
del lusso e della ricchezza, ma molto 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 antica, ed è biologica e ovviamente è anche linguistica, cioè si trasforma in segno, si trasforma in codice, linguaggio e quindi in cultura. Contemporaneamente è questo la cultura, non è viene dopo. Quindi è una cosa antica.
Non c'è una fase.
Ecco, però finché io devo andare a prendere la pietra azzurra per spazzarla e poi diventare fare un impasto e farmi la faccia azzurra che è molto figa nel mio villaggio, e devo andare in un villaggio vicino, c'è un sistema che comunque ha tutta una sua. Ha un equilibrio, chiamiamolo semplicemente, non entriamo nello specifico. C'è un equilibrio e quindi è umano, perché non è mai transumano, non va mai oltre le relazioni, non ci sono i mezzi per farlo, questi stanno a piedi, proprio a piedi, punto, non hanno nient'altro.
E solo loro.
E solo loro, non possono andare oltre perché hanno dei limiti
oggettivi
della geografia che per un po' non li può far spostare da dove sono, più di tanto, tranne che se ne vanno per sempre un gruppo e non si sa dove va a finire. Tant'è vero che quelli che si sposteranno in assoluto degli Homo sapiens, no? Nel pianeta bisogna aspettare il 1500 dell'era volgare, cioè le grandi navigazioni. Quella è la prima volta che
fai il giro
di dove stai, capito? Quindi da 10.000 anni fa, soltanto 500 anni fa, abbiamo preso atto della palla rotonda,
che la cartina era quella,
che è quella, l'abbiamo vista. Poi addirittura adesso abbiamo degli oggetti che la vedono da fuori, quindi, ed è proprio quella. Quindi non si mercatore ha fatto piccoli errori, ma anche in realtà Eratostene, quando ha calcolato la circonferenza della Terra, si è sbagliato.
Molto meno di quanto ci sbaglieremmo noi.
Sì, noi quattro, ma certamente con dei calcoli trigonometrici facciamo un casino, certamente.
No, anche usando Google forse.
Avremmo a maggior ragione.
Il numero.
Probabilmente.
Quindi dicevo. Questi nostri antenati avevano delle difficoltà di relazionarsi, quindi hanno prodotto un sistema che era comunque umano, era equilibrato anche gestendo gli attriti. Ci sono degli squilibri, delle tensioni di un equilibrio che è precario, perché l'essere umano è molto precario, è mortale, per cui magari si perdono anche delle cose, a volte bisogna ricominciare, perché quante volte abbiamo non ricominciato da zero, ma voglio fare un omaggio al grande, insomma, molte volte abbiamo ricominciato da tre, in realtà anche da due, a volte da uno, nel senso quasi da zero, però da tre sempre, nel senso che non, a volte ti perdi delle cose, devi rifare, cioè ci sono state delle conquiste locali che si sono, oppure hanno funzionato solo in certe forme, delle forme organizzative umane che però poi non hanno potuto funzionare in forma più ampia, le ragioni le possiamo anche sapere oggi, ma ci sono state. Allora quello che possiamo sapere è che comunque nel nostro passato certamente, e oggi tutta la neurobiologia, le neuroscienze ci confermano questo, perché noi troviamo una risposta materiale a quello che stiamo dicendo. Non è che queste sono delle analisi che facciamo perché abbiamo visto, siamo andati in giro da 500 anni, abbiamo incontrato tutti i popoli, noi abbiamo anche fatto generato dei problemi in questo incontro, è stato un incontro squilibrato.
Ma molti non lo possono più raccontare.
È stato uno scambio ineguale. Però anche questo, diciamo, le colpe, le responsabilità sono tutte storiche, cioè momento per momento, non è che noi siamo responsabili, io e te e tutti quelli come noi oggi, del nostro passato, di abitanti di questo pianeta, in questo luogo. Noi siamo Homo sapiens, che per circostanze sono parte di questa enclave, che è quella mediterranea, diciamo, da cui sono scaturite delle cose che appartengono alla nostra cultura molto di più che a una cultura come quella cinese o africana, che sono altrettanto antiche come la nostra, quella americana meno perché sono gli ultimi e poi comunque sono stati bloccati, quindi loro hanno una storia strana, cioè sono partiti per ultimi nel senso che sono arrivati quelli 20-30 mila anni fa, si sono organizzati, poi siamo arrivati alla fine, quindi noi non sappiamo dove sarebbero andati, perché è cominciata, stava andando ma è stata distrutta, fine, non c'è. Quindi è da questo punto di vista è interessante, perché è un continente intero di cui noi non sappiamo che cosa sarebbe accaduto se l'incontro fosse avvenuto esatto molto dopo, quando loro diciamo avrebbero con quel sistema dovuto affrontare dei problemi e che tipo di soluzione avrebbero trovato per risolverli, cioè come si sarebbe trasformata la loro organizzazione dei vari gruppi, che sono tanti, tenendo presente che non si conoscevano, nel senso che quando siamo arrivati noi, quelli che erano nella zona della terra del fuoco ignoravano chi fosse
i Maya dello Yucatan,
non solo, ma non parliamo di quelli delle grandi pianure o dell'attuale fiume Hudson, insomma, no? Non c'erano proprio nessun tipo
non si sentivano americani,
no, non sapevano niente, non c'era nessun contatto, e quindi noi non sappiamo quando questo poi cosa avrebbe comportato il momento in cui loro, senza che è una ucronia, però è molto utile questa ucronia, perché è un'ucronia di grandissimo respiro, cioè che ti fa ragionare anche su come poi noi in fondo, no, ci siamo evoluti, perché noi in quel momento loro sono scomparsi perché li abbiamo soffocati, gli abbiamo tolto i centri di potere, abbiamo distrutto i principali centri di potere, cioè quelli più avanzati, Aztechi, Maya erano già decaduti
in decadenza,
e anche diciamo la zona Inca, cioè avevano avuto anche precedentemente loro già dei conflitti interni, però appunto cosa sarebbe accaduto? Non è che si estingueva l'umanità lì, assolutamente, si rimescolava e poi ovviamente, allora non lo sappiamo, quella è una realtà interessante, perché è una parte di umanità che non sapremo mai che fine avrebbe fatto, se non quella che è successa, cioè che a un certo punto un'altra parte l'ha incontrata e la mescolanza comunque c'è stata genetica, che è quello che conta sul lungo periodo, dopo 20.000 anni, posto che è successo quello che è successo e che il dato scientifico è che noi abbiamo fatto da qua in nome di alcune dottrine nostre locali delle follie, però superate queste dottrine, chiarito che siamo tutti Homo sapiens, il risultato è che comunque ci siamo tutti. Quelli che sono rimasti là sono stati ibridati, ma noi siamo già degli ibridi, non è che noi eravamo una razza pura che arrivava là e ibridava un'altra razza pura, loro stessi erano un prodotto evolutivo e noi eravamo già un prodotto di un'evoluzione che si era già mescolata per via della storia nostra, che nel 1500 era già ben
promiscua.
È un giudizio morale che non significa nulla in termini evolutivi, ma è anche un po' nazistoide, ma comunque insomma
per capire
sì, insomma,
ci rendiamo conto che è complessa la situazione.
Beh, certamente. E quindi la nostra storia ci dice che ci metteremo d'accordo, e questa è l'ONU, cioè tutto questo discorso che abbiamo fatto mica è campato in aria, è solo l'1% del discorso che dice che l'ONU ha dei problemi politici che sono quelli che conosciamo tutti da quando è nata, perché esiste il mondo che l'ha ipotizzata e l'ha realizzata in un certo modo, quindi ha piegato l'ideale che è il prodotto di questo cammino, però è una grande novità perché è la prima volta che nell'umanità dice tutti i popoli si riuniscono in un posto e cercano di parlare, non c'è alternativa, cioè ce ne sono,
l'alternativa è la barbarie,
diciamo questa, sì, non l'ONU, dico se non ci mettiamo tutti d'accordo,
è il concetto
esattamente, no? L'ONU il palazzo ONU in quanto tale, la forma storica la possiamo discutere, la dobbiamo discutere, infatti è oggetto di discussione, di miglioramento, perché non è mica finita, c'ha 50-60 anni, c'ha, quindi è, stiamo parlando degli ultimi 20.000 anni, diciamo, perché abbiamo retrodatato abbastanza anche l'agricoltura con delle scoperte recentissime in Cina che quindi spostano molto indietro, però comunque diciamo 20.000 anni, proprio per essere più vicini a noi, negli ultimi 20.000 anni, quindi il mondo era quello che abbiamo descritto, c'erano un po' tutti, anche in Patagonia era arrivato qualcuno, ok, quindi il mondo è negli ultimi 20.000 anni. Sono solo 70 anni che c'è l'ONU, e cioè che ha siamo passati da 50 milioni a 7 miliardi. B, siamo B, B
in un ordine,
a due. Siamo passati da una pietra scalfita da un'altra pietra a l'LHC, che è la macchina umana più grande mai costruita nella storia dell'umanità, cioè il Large Hadron Collider, che sarebbe il grandissimo
acceleratore di particelle
che sta a girare di 27 km di raggio,
dove che poi va a finire il Gran Sasso.
Sì, che però è collegato col Gran Sasso, ma solo secondo un solo abitante della Terra crede in questa cosa. Gli altri 7 miliardi.
Anche pubblicamente.
Sì, e dove lì dentro vengono, diciamo, superate delle temperature che sono 1.000 miliardi più alte del centro del Sole, e tutto è tenuto a meno 271 gradi prossimo allo zero assoluto. Quindi una macchina che è il controllo totale
è stato
attuale.
Anche per qualche istante il punto più freddo dell'universo.
No, è vero, è stato il punto più freddo dell'universo e il punto più caldo dell'universo. L'abbiamo riprodotto noi sulla Terra, queste formichine, questa banda di pazzi, Homo sapiens, che 20.000 anni fa dipingeva i cavalli e i bisonti nelle grotte, cose bellissime, esatto, e poi in 20.000 anni ha costruito una macchina che ha prodotto il punto più caldo dell'universo e più freddo dell'universo. Questo abbiamo fatto, e siamo arrivati anche a dire mettiamoci d'accordo per evitare casini degli ultimi 20.000 anni,
zero assoluto,
che è molto più difficile dello zero assoluto. Però io in questo vedo questa grande linea di tendenza, che è una linea di tendenza anche filosofica, usiamo il termine più ampio. Quello che volevo dire è che, e quindi è qui che, diciamo, la Chiesa non ha veramente più nulla da dire, ma da tempo, ma ormai veramente non ha più nulla da dire in termini di teologia, ovviamente. Poi parlano, fanno quello che vogliono, ma non posso, e quindi tutte le loro scritture sono noiose, perché non possono, siccome o tengono conto di questo, e se tengono conto di questo non possono più parlare, perché devono aprirsi alla fine del monismo di cui loro si nutrono, che è pura follia. Se devono preservare questo, e loro sono gli unici che sono vincolati, gli unici sulla Terra che hanno questo vincolo così estremo, allora quello che scrivono è di una noia mortale. Ma lo dico non per il fatto, genericamente dico, se io leggo una cosa, 80 pagine scritte da uno degli uomini più potenti della Terra, penso, anche il presidente della Cina comunque, che scrive 88 pagine sulla mia idea di Cina, Pia la pubblica oggi,
scrive poi,
io me la leggo, cioè non è che dico che bella è la verità, cioè, la leggo con un interesse di chi, del fatto che quello è uno che ha 60 anni, diciamo, ha fatto una carriera in un posto che è immenso, complicatissimo,
è fra gli uomini più potenti del mondo,
è fra gli uomini più potenti del mondo, sentiamo cosa pensa, e lo leggo volentieri, e immagino che qualcosa che io, che non mi annoi, io la trovo sicuramente in uno scritto. Forse Bush figlio avrebbe potuto scrivere un libro che di pari noia, però
non,
guarda,
non so,
caso
sarebbe stato in grado di scrivere 80 pagine,
capito? Sì, così sul mondo non le fa lui, gliele fa un ghostwriter. A quel punto invece è bello, perché quello che
da
intellettuale
di
Harvard,
di
Harvard, sono 3 migliori schiavi maledetti, però almeno, insomma, è il capitale, l'imperialismo che parlano, non è lui. Mentre forse quello cinese invece è lui, forse anche Putin scriverebbe lui qualcosa, e sarebbe certamente 88 pagine interessanti. Queste 88 pagine sono di una noia mortale, perché non possono dire niente, possono dire ve l'avevamo detto, ve lo stiamo dicendo da sempre, questo
o così o niente,
e quindi sono di una noia mortale, perché quando devono dare spiegazioni sul presente dicono: non c'è la fede di Gesù a regolare il grande capitale che sta distruggendo il pianeta. E uno dice: vabbè, no, bello, no, bello, ok.
No.
Ma che fai? Cioè, tu adesso che fai? E soprattutto, qualunque cosa tu faccia, ma che hai fatto fino a ieri, negli ultimi 2013 anni? Diciamo, togliamo i primi 300, negli ultimi 1700 anni, che hai fatto?
L'interrogativo si pone.
Il bilancio è evidente, e c'è un bilancio, la tara, diciamo, del rapporto tra cose buone prodotte da questa storia, che è la nostra storia, perché la storia cristiana è anche la nostra, qui divento crociano,
attenzione,
purtroppo
non possiamo
capita.
Non dirci, no, c'è una, c'è un,
Non possiamo non dirci crociani.
Esatto, quindi non cristiani, ma non possiamo non dirci un po' crociani, me la cavo così. E quindi anche quel croce, per dire che quella è la parte in cui l'umanità ha prodotto un pensiero che ha elaborato all'interno di questa grande follia religiosa, molto complessa e anche rozza, barbarica, perché poi è la parte più semplice, perché in realtà la gnosi era più interessante, e ha prodotto anche delle singolarità umane, degli eventi, dei momenti, ok, tutto questo senza elencarlo. Però la Tara ci dice che, come dire, quasi mi viene a dire, è una montagna che ha partorito un topolino.
Va bene.
No.
Mi pare che possa essere una degna conclusione, diciamo, della stagione 2012-2013.
Cioè che la Chiesa in 2000 anni è una montagna che ha partorito un topolino.
Beh sì, insomma, da soddisfazione, non so quanto possa essere aderenti al vero, però...
Topolino anche un po' insanguinato e bruciacchiato.
Da un punto di vista evangelico, sì. Da un punto di vista evangelico, non lo dico io.
No, se l'obiettivo era cristianizzare il mondo,
tutti,
certo.
Quelli che dicono da un punto di vista evangelico, voi avete fatto di una montagna un topolino. Cioè, lo dicono i cattolici prima di tutto, che giudicano questo che stiamo dicendo noi, cioè che giudicano quello che noi vediamo in questo stesso modo, e lo dicono da dentro. Ce ne sono stati tanti e oggi ce ne sono moltissimi. Sappiamo cosa accadeva però a questi, cosa è accaduto e cosa continua ad accadere.
A poco tempo.
Questo è il problema. Allora il problema principale è questo: perché quelli che segnalano questo e lo fanno nello spirito evangelico sono un problema? E questo è il limite strutturale. Perché loro hanno bisogno di un potere che è indiscutibile. Quello implica una potenza, una forza e una violenza che non ha uguali sulla storia, nella storia dell'umanità. Una violenza che può essere estrema, e lo è estrema, perché quando io prendo e parte ti brucio, ma questo è un altro discorso. Oggi ti dico basta, adesso tu te ne vai, non insegni più, fine. Quello stava lì e dice: ma come? Ma avete detto io devo leggere il Vangelo, devo insegnarlo all'università cattolica, scopro mentre lo leggo io cattolico, perché mica hanno messo Artelli a insegnare teologia.
Faccio parte dell'organizzazione.
Appunto, no? Però io studiando ci arrivo onestamente e vedo che c'è un problema, tu mi butti fuori. Non c'è soluzione, mi butti fuori. Mi dici vallo a dire fuori, sapendo che...
Poi, cosa
questo è, capito, è la tara. Questo è il problema ed è irrisolvibile. E questo dà noia nella lettura. La lettura è noiosa perché questo è il presupposto. E quando c'è un presupposto, chiunque di voi ascoltatore legge qualcosa, se sa come va a finire quello che sta leggendo, che lo legge a fare.
Specie se...
Non so, chi è che... C'è qualcuno di voi che magari legge la fine di un giallo e poi inizia a leggere il giallo. Non lo so se ci sono dei masochisti che hanno da buttare.
Forse c'è comunque una minoranza estrema. Ecco.
C'è una minoranza che pratica questo sport estremo? Sì, può darsi, c'è di tutto.
Però, appunto.
Però è, insomma... Propendo per la maggioranza che lo legge e poi dice bello o brutto, ma insomma
vediamo come va a finire,
almeno quello. Quindi questo in generale, leggendo, ma anche, è chiaro che non è un giallo l'enciclica, però la lettura è anche vediamo cosa mi dice. Invece tu mentre leggi, stai sentendo, leggi e dici che palle, ogni riga proprio.
Mi pare di averla già sentita.
Non vorrei che appaia riduttivo, perché questo in realtà è grave. Non è che palle perché dicono cose stupide, no. Io l'ho letta, dico, oh cavolo, leggiamo l'enciclica di Bergoglio e Ratzinger, no? Dico, vediamo, cavolo, nel 2013, comincio a leggere, che palle, quarta pagina, che palle, ottava pagina, che palle. Arrivo alla fine dove c'è scritto che il matrimonio tra uomo e donna è l'unico matrimonio che realizza la fede, dico, ah vabbè, cioè, che palle.
Poche novità.
Ma non ci possono essere.
Lo so, e questo è quello che andiamo
Quindi
dicendo.
Quindi tutti quelli che dicono il Papa è nuovo, francese, ma di cosa stiamo parlando? Ci vediamo a settembre.
Ci vediamo a settembre ancora con l'enciclica, perché poi la ristudieremo nell'estate.
Le esegesi di chi cosa ha scritto cosa.
Esatto.
Chi ha scritto cosa.
Trova Bergoglio.
No, non vi lasceremo soli, perché poi ci saranno le migliori puntate in replica il venerdì, e noi penso che ci invece live.
Potrete risentire tutte quelle che vi siete persi tutti i venerdì fino a settembre. Quando, che data diamo? Ipotetica, perché noi non potrebbe esserci il meteorite che distrugge tutto, quindi non ci saremo. Ma
mi pare 8 settembre potrebbe essere un'ottima data.
Che non è male.
No, diciamo.
È simbolica.
È simbolica, e quindi.
O l'8 e il 15 sicuramente.
Tra l'8 ci piace di più.
Tra l'8 e il 15 noi torneremo.
E 4... No, 7, scusami, l'8 è sabato. Peccato. Mannaggia. Vabbè, magari facciamo uno speciale l'8 così per tenerci.
Facciamo il 7, lo speciale 8.
L'8 speciale 8, l'8 per 1000.
Esatto, esatto.
Comunque, tra l'8 e il 15 ci saremo.
Ci risentiremo, va bene. Quindi live a addio settembre, a poi le repliche da qui a agosto. Invece, fra poco il GR come al solito.